Io ho leggermente modificato il titolo della conferenza, che era Piccoli equivoci sul Big Bang, perché ho pensato che in effetti è vero, ci sono molti equivoci sul Big Bang e affronto anche quella tematica, però ho pensato bene di partire un pochettino appunto come è nata l'idea del Big Bang, come si è affermata, cosa sappiamo adesso sul Big Bang e quali sono i tipici equivoci che le persone anche certe volte gli astronomi che non lavorano esattamente sull'argomento, certe volte sono dei concetti un po' difficili da capire, perché ci sono dei piccoli equivoci che spesso si incontrano quando si parla di queste cose. E quindi mi fa piacere di chiarirli. E poi l'altra cosa che faccio invece, quali sono ancora le domande aperte, come sarebbe quella del Big Bang, come si espanderà l'universo, e quindi diciamo un po' le cose di adesso, molto brevemente naturalmente. Allora, il Big Bang è evoluzione di un concetto, riprendiamo da dove avevo finito con la lezione precedente e comunque da dove ho finito con la lezione dell'anno scorso in qualche modo, cioè la consapevolezza che si vive in un universo in espansione, consapevolezza che arriva con la scoperta di Hubble, che qui molto scherzosamente è rappresentata da questi astronomi che si chiedono, visto che l'universo si espande, non sarebbe il caso di investire qualcosa nell'universo, e quindi come monito a dare l'8 per 1000 alla ricerca astronomica e all'INAF, sto scherzando, però diciamo in ogni caso la scoperta di Hubble, che usando le cefeidi e la legge di Leavitt scopre che di fatto se si mette su un grafico, non ho il puntatore, ho dimenticato il puntatore sotto, non è che per caso metto un puntatore, grazie, ho dimenticato, grazie, molto gentile, grazie, si ricordi di chiedermi, finisco. Allora, mettendo su un grafico, da un lato la distanza delle galassie misurata ad esempio utilizzando la legge di Henrietta Leavitt, variazione, periodo di variazione, usando, diciamo, non entriamo nel merito, delle candele standard, quindi degli oggetti di cui è nota la luminosità assoluta, si misura la luminosità apparente e si calcola la distanza. E dall'altro la velocità di allontanamento delle galassie, così misurata dagli spettri, diciamo in qualche modo, quindi la velocità di recessione. Mettendo queste cose su un grafico si nota che le galassie non stanno ovunque, stanno lungo questa, diciamo, retta, e questa retta, che poi quando Hubble aggiunse ulteriori punti divenne proprio un'evidenza osservativa chiara, è, diciamo, quella che va sotto il nome di legge di Hubble, e diciamo la costante che lega tra di loro velocità di allontanamento e distanza delle galassie va sotto il nome di costante di Hubble, ovviamente in onore di Hubble stessa. Con questa scoperta inizia la cosmologia moderna. Da un lato c'è la consapevolezza che viviamo in un universo in espansione, perché il modo più semplice di spiegare questo tipo di osservazione è pensare che noi si vive in un universo che si espande, di modo che se noi siamo ad esempio la galassia al centro, quella indicata con questo cerchiolino, vedremo che le altre galassie si allontanano da noi tutte quante, isotropicamente, e ciascuna con una velocità che è proporzionale alla distanza di queste galassie da noi. Dall'altro lato, viviamo in un universo che ha avuto un inizio, e questa è anche una cosa importante da ricordare, perché, diciamo, con la legge di Hubble, se noi vediamo l'universo adesso che si espande, possiamo sempre immaginare di riavvolgere all'indietro questo ipotetico filmino di espansione dell'universo e quindi ricavare un momento in cui tutte le galassie erano una appiccicata all'altra, presumibilmente veramente molto vicine, quindi viviamo in un universo che è esistito per un tempo finito. Quindi la legge di Hubble da un lato ci dice che viviamo in un universo in espansione e poi in un universo che ha avuto un inizio e che è esistito per un tempo finito, sostanzialmente un universo che evolve, in cui le condizioni iniziali, e di condizioni iniziali si deve parlare, erano molto diverse dalle condizioni come le osserviamo adesso nell'universo. Quindi lo spettro delle galassie, mostro sempre questa slide perché è carina, e dà l'idea che lo spettro delle galassie con le sue righe di assorbimento che sono spostate verso il rosso rispetto ad esempio alle righe di assorbimento così come si osservano nel Sole, è una specie di codice a barre che ci permette per ogni galassia di determinarne la distanza, e questo, diciamo, teniamolo in mente. Ma torniamo ai primi decenni del Novecento, anche qui andrò molto rapida perché queste cose ve le avevo già dette l'anno scorso. Ritorniamo alla teoria della relatività generale, e quando venne fuori la teoria della relatività generale Einstein si rese conto che, diciamo, dalla teoria della relatività generale, in presenza di massa, ma lo potete pensare anche della dinamica newtoniana, la massa, diciamo, implica forza di gravità, forza di gravità, implica che c'è qualcosa che contrasta eventualmente la staticità della situazione. E quindi le soluzioni generali per i modelli di universo che venivano fuori dalla relatività generale implicavano che ci fosse un modello di universo non statico, perché appunto laddove c'è gravità ci sono forze che attraggono e quindi delle forze che in qualche modo smuovono gli oggetti. Buongiorno. Invece nel momento in cui però Einstein fa questa constatazione, lui pensa, ma come un universo non statico, i pregiudizi dell'epoca, parliamo del 1915-1916, prima degli anni 20, facevano sì che si pensasse che la nostra galassia, ma forse era tutto quello che c'era, e fosse una specie di grande sistema solare in cui tutto era, fosse in orbita attorno a un centro, forse noi eravamo, non si sapeva neanche bene se fossimo alla periferia, al centro di questa galassia, era tutto molto poco chiaro. Tuttavia una cosa era abbastanza chiara: non c'era l'idea che si potesse vivere un universo che cambiava nel tempo e tantomeno in espansione. Quindi Einstein dice, la mia teoria mi dà questi risultati, devo mettere per forza una costantina ad hoc, la famosa costante cosmologica lambda, che è una costante repulsiva che contrasta l'azione della gravità. E Einstein stesso si rese conto, e lo scrisse, perché non sta fermo, che questa costantina aggiunta era molto disturbante, disturbava molto la bellezza formale della teoria, però purtroppo ce n'era bisogno, perché a modo suo, visto che i dati non sembravano indicare che ci fosse espansione o comunque né espansione né contrazione, doveva essere un universo statico. Tuttavia Einstein stesso, quando arriva la scoperta della legge di Hubble negli anni 1929-1930, si rende conto che quindi, se volete, la sua teoria aveva previsto giusto e lui aveva sbagliato mettendo questa costante ad hoc per aggiustare la teoria in modo che venisse incontro al pregiudizio dell'epoca. Addirittura Einstein, c'è questa foto famosa d'epoca in cui va a Mount Wilson e si incontra con Hubble, discute, Einstein che si muove per andare a Mount Wilson, lui era già un, diciamo, un enorme, la persona più famosa della fisica, il fatto che fosse lui a muoversi per andare a parlare con Hubble la dice lunga su quanto capisse subito qual era l'importanza della scoperta di Hubble. Discute con Hubble, piazza addirittura l'occhio al telescopio per farsi prendere questa foto e comunque sia si rende conto che non aveva detto, era stato un errore quello. Qualcuno aveva già previsto l'espansione, però, perché alcuni che non si erano preoccupati di venire incontro ai pregiudizi dell'epoca, come Alexander Friedman e Georges Lemaître, rispettivamente un meteorologo e fisico russo, e l'altra persona invece è anche questo un fisico, un sacerdote gesuita belga, negli anni 20 avevano derivato, indipendentemente l'uno dall'altro, delle soluzioni di universo in espansione dalla teoria della relatività generale. E addirittura Robertson nel 29, quindi anche lui quasi quasi già nell'epoca in cui Hubble cominciava a fare le osservazioni, aveva proposto un modello di universo di espansione e aveva previsto l'esistenza della legge di Hubble, tanto che adesso poi diciamo di fatto Einstein riconosce il suo errore. Questi sono i modelli che poi andranno per la maggiore. Noi adesso i modelli cosmologici che usiamo li chiamiamo Friedman, Lemaître, Robertson, di fatto Robertson Walker, perché poi c'è un'altra persona, diciamo, che ha formalizzato Walker, ma comunque sia, quello che mi preme far notare è che questi nuovi modelli implicano senz'altro un cambiamento di paradigma molto importante. L'universo non è eterno, ma è esistito per un tempo finito.
Mi scusi?
Sì.
Einstein ha messo una costante repulsiva per evitare che la gravità facesse contrarre.
Sì.
Ma se l'universo si espande, la costante repulsiva dovrebbe essere ancora maggiore, no?
Allora, diciamo, la questione è la seguente, giusto per essere molto semplici su questa questione, la questione della costante cosmologica lambda è un problema che poi è corso in qualche modo sotto traccia lungo tutta la storia della cosmologia, perché molti l'hanno comunque introdotta con un parametro libero, addirittura adesso viene reintrodotto perché si è scoperto, come vedremo, che l'universo pare espandersi ben più rapidamente di quanto si espandeva nel passato, quindi c'è addirittura un'accelerazione dell'espansione, e quindi questo in contrasto alla gravità, che fa soltanto che tenere, la gravità stringe solo, quindi già,
quindi
di fatto,
quello di Einstein, anzi.
Allora questo, c'è questa frase famosa che si dice che Einstein abbia detto che quello fosse stato il suo più grande errore della sua vita. Questa frase non è scritta da nessuna parte, pare che l'abbia detto parlando a un convegno tra colleghi. Indipendentemente da questo, l'introduzione di questa costante cosmologica, se volete, si può vedere come una lambda che poteva assumere qualunque valore, come una costante, un valore, una soluzione in più, non so come dire, no? Invece della soluzione in cui lambda è uguale a zero, si parametrizza questo lambda che può essere maggiore di zero, minore di zero, uguale a zero, e via. Quindi di fatto non solo, non so come dire, le equazioni della relatività generale si possono generalizzare introducendo anche degli altri parametri liberi, quindi questo lambda è come se fosse un parametro libero, ok? Dire che non fosse stato un errore di Einstein nel momento in cui l'ha introdotto ad hoc per soddisfare quello che pensava fosse l'evidenza osservativa, ok, e comunque sia, perché lui l'ha introdotto proprio per metterlo dentro l'universo statico, quindi era un lambda speciale, non era un generico lambda, ok? Quindi direi che ancora forse per certi versi è un errore. Naturalmente a posteriori adesso diciamo ma noi abbiamo introdotto, si richiama lambda anche quello che viene introdotto adesso, quindi diciamo riattaccare in qualche modo, sì, riconoscendo il lambda originale che era stato introdotto da Einstein, ma non è lo stesso lambda in qualche modo.
Le finalità sono diverse perché
diciamo solo in questo caso per accelerare, e comunque questo è un parametro che però fa il contrario, sì diciamo, e non ho capito,
non è un particolare, fa la differenza,
sì certo, infatti quello è un costante ad hoc, è quello che dicevo appunto, infatti questo invece se volete è una costante, beh anche questa è una costante ad hoc, perché noi osserviamo che l'universo si espande e aggiungiamo un parametro che serve a parametrizzare questa espansione,
certo, perché non è ancora stato trovato,
non si sa ancora bene neanche cosa sia, quindi in effetti questo è il coso, mi sembra sì molto, molto giusto, è corretto diciamo quello che state entrambi dicendo, e quindi va bene. Allora diciamo vediamo un pochettino, cercherò di andare rapidamente su questa parte perché vedo che siete abbastanza, immagino, abbastanza preparati su questa, quindi magari andrò rapida qui. Quindi l'universo non è eterno, ma esiste per un tempo finito, ma questo è quindi un universo in evoluzione, non c'era niente, dopo da un certo punto comincia a esserci qualcosa e nel mezzo questo boom, cosa c'è? Allora sono tre le possibili classi di modelli, presumo che siate familiari con questi, appunto c'è la possibilità che ci sia un'espansione infinita, l'universo cosiddetto aperto, un universo invece che poi ricollassa su se stesso e si chiude, un universo piatto, e mostro questa slide perché sono effettivamente l'analogo semplice per comprendere che cosa vuol dire l'universo aperto e l'universo chiuso, ossia l'universo chiuso è quello equivalente ad esempio a una pallina di baseball che tenta di sottrarsi alla forza di gravità della Terra, ma la forza di gravità della Terra la vince perché la velocità con la quale è stata mandata non è sufficientemente alta e quindi la pallina ricade sulla Terra. Lo stesso se diciamo l'universo è un contenuto di materia così grande che la forza attrattiva della materia è maggiore diciamo di quella espansiva prodotta dal Big Bang, l'universo ricollasserà eventualmente su se stesso, viceversa, come una navicella che venisse spedita nello spazio con velocità sufficientemente alte continuasse ad andare, altrettanto se la densità di materia all'interno dell'universo è abbastanza grande da far sì che la materia diciamo non ce la fa con la sua forza di attrazione gravitazionale a vincere la sua espansione, l'universo si espanderà indefinitamente. E quindi questo ha diverse predizioni sia sul destino sia sul passato dell'universo, perché se pensiamo a questa è la situazione in cui siamo oggi e queste sono una scala di dimensione dell'universo, se non ci fosse né gravità né materia, quindi niente, l'universo diciamo si espanderebbe con la stessa velocità indefinitamente. E quindi dal valore della costante di Hubble oggi, H0, misurata da quei grafici, noi potremmo essere in grado di dire, siccome diciamo la velocità non viene alterata nel corso del tempo dalla presenza di nessuna forza che controbilancia l'espansione, la velocità è costante in funzione del tempo, questa è una retta, le dimensioni dell'universo aumentano linearmente, e quindi andando indietro questo valore qui che è 1 su H0 è, se volete, questa quantità qui, che è l'inverso 1 su H0, è una scala dei tempi che passa da quando c'è stato tutto in un punto ad oggi. Questo naturalmente è una scala massima dei tempi, perché qualunque materia che sia presente incurva questa retta. Quindi appena entra materia a contrastare l'espansione, vuol dire che da un lato questa curva qui, diciamo, questa è la tangente a questa specie di parabola qui. E se volete, la scala dei tempi che passa da oggi a quando è cominciata l'espansione diventa più piccola. Quindi quanto più c'è materia a contrastare l'espansione, tanto più 1 su H0 è una stima superiore al tempo che è passato dall'inizio dell'espansione fino ad oggi, perché l'espansione, diciamo, viene sempre contrastata dalla presenza di materia. Quindi, e viceversa, ancora di più, se c'è ancora così tanta materia addirittura da far ricollassare, questo ancora è più ripida come scala, quindi i tempi sono ancora più brevi. Quindi se volete H0, la misura di H0 è una misura importantissima e se ne rese conto direttamente subito Hubble, perché ci permette di dire, ok, l'universo almeno più giovane di 1 su H0 lo è. Perché diciamo, noi sappiamo che c'è della materia, quindi dobbiamo essere in una situazione in cui siamo sotto questo 1 su H0. Quindi 1 su H0 è un limite massimo per l'età dell'universo. E questa cosa qui come era, come veniva accolta all'epoca? Allora, innanzitutto vediamo che abbiamo una scala dei tempi, ve lo dicevo, e quello che Lemaître definì un'ipotesi dell'atomo primigenio, quindi quello che noi adesso chiamiamo Big Bang, Lemaître lo chiamò così, the primeval atom. Quindi diciamo quest'idea di un atomo iniziale da cui fosse partito tutto. Tuttavia, prima che questa idea del Big Bang venga accettata, passeranno ben 30 anni, da un lato per dei problemi di tipo concettuale e dall'altro per dei problemi gravi di tipo osservativo. Allora, vediamo rapidamente di esplorare quali sono questi tipi di problemi in modo da chiarire qual è i problemi che affrontò la teoria del Big Bang. Vi ricordo che il nome Big Bang è un nome che peraltro deriva da il nome che gli diede Fred Hoyle durante una trasmissione radiofonica. Fred Hoyle, lo incontreremo adesso, è uno dei principali oppositori alla teoria del Big Bang e durante una trasmissione radiofonica disse, beh insomma, mi sembra che questa teoria in cui tutto cominci con un Big Bang sia una teoria che non valga la pena, a cui vale la pena di credere. In realtà questo nome poi venne, trovò il favore dei giornalisti e quindi diciamo si affermò come il nome con il quale noi oggi conosciamo questa teoria, ma originariamente partì come un termine sì, di presa in giro in qualche modo. Passeranno ancora 30 anni e vediamo perché. La cosa importante veramente è che c'era un problema osservativo grosso, l'età dell'universo. Allora, il valore di H0, così come lo aveva stimato Hubble, implicava come età dell'universo 2 miliardi di anni. Hubble aveva misurato, no, V uguale H0T, si era calcolata questa costante e aveva fatto 1 su H0, punto. Questo 1 su H0 veniva 2 miliardi di anni. 2 miliardi di anni era già allora pochissimo, si sapeva già a quel tempo che... Diciamo, vi ricordo che negli anni, gli inizi del Novecento, erano venute tutte le scoperte che avevano a che fare con la radioattività, Becquerel, la Curie, Rutherford, avevano scoperto che ci sono degli elementi stabili, degli elementi che decadono, e subito queste scoperte erano state messe a servizio della datazione delle rocce. Quindi vi ricordo che un atomo radioattivo, cosiddetto, sono degli atomi instabili che emettono energia, radiazione e delle particelle alfa, dei protoni, dei neutroni e così via, e quindi vanno giù nella scala della tabella degli elementi periodici. Già Arthur Holmes, che è un fisico degli inizi del Novecento, nel 1927 aveva messo in piedi un metodo di radiodatazione delle rocce usando il passaggio da uranio a piombo. Quindi in che cosa consiste molto rapidamente questo metodo? Allora, l'uranio è un elemento instabile e va via via emettendo particelle alfa, protoni, andando a finire prima nel torio e via via calando nella scala degli elementi periodici fino a quando non arriva al piombo. Quindi se in una roccia appena formata c'è dell'uranio, man mano che passa il tempo l'uranio via via si va trasformando in piombo, e la percentuale di piombo che si trova nella roccia, ed è un piombo diverso con diverso peso atomico, diciamo, del piombo normale, e quindi diciamo si può vedere qual è il rapporto tra, chiamiamolo l'uranio primigenio che ci deve essere una roccia, e quanti ci sono invece degli isotopi che vengono giù a causa di questo calo e decadimento dell'uranio. In breve, questo è un modo per avere un orologio che data le rocce, e già facendo questo metodo di datazione veniva fuori che l'età del sistema solare era circa 2-3 miliardi di anni, ed era chiaro che insomma non è che il sistema solare, anche con la teoria appunto dell'atomo primigenio, veniva fuori insieme all'atomo primigenio, doveva passare un po' di tempo, e quindi era chiaro che qui c'era qualcosa che veramente non tornava, e questo era molto preoccupante, anche perché da un lato erano misure che venivano dalla geologia, le altre erano misure che venivano da misure astronomiche, e il fatto che non si incontrassero era particolarmente preoccupante, c'era qualcosa di molto sbagliato in qualcuna delle due misure. E questa, diciamo, era maggiore appunto di quella stimata dall'espansione. In parallelo, sempre negli stessi anni, era venuto fuori la misura del difetto di massa che ad esempio ha l'atomo di elio rispetto all'atomo di idrogeno, è stata misurata dal fisico Ashton negli anni 20. Questo è, diciamo, difetto di massa, è quello che viene trasformato in energia con la E uguale mc al quadrato di Einstein quando l'atomo i quattro atomi di idrogeno si fondono a formare un atomo di elio. Sono misure molto difficili perché certo parliamo di masse piccolissime. Naturalmente però quando questo difetto di massa venne trovata ci si rese conto che la trasformazione di massa in energia era una cosa che succedeva.
Era
una misura molto, hanno dovuto pesare, hanno pesato, però sono misure, voi capite cosa vuol dire? È pesato atomi di idrogeno e l'equivalente di atomi di elio. Per ogni atomo, per ogni quattro atomi di idrogeno, un atomo di elio, una certa quantità di atomi di idrogeno, un quarto di atomo di elio, e vedere quanto, se il peso torna. Cioè, se metto insieme quattro atomi di idrogeno a formare un atomo di elio, l'atomo di elio pesa come i quattro atomi di idrogeno che ho messo dentro? E questo, diciamo, è il coso, ok? E quello che si scopre è che l'atomo di elio pesa un po' di meno, poco, ma quel poco, siccome c'è il C al quadrato davanti, diventa una quantità di energia mostruosa. E subito Eddington, che è un fisico molto famoso anche lui dell'inizio del Novecento, intuisce subito che questo tipo di reazioni nucleari sono quelle che possono giustificare una lunghissima vita per il Sole. C'era questo problema di come il Sole potesse mandare tutta questa energia e da dove con le reazioni chimiche poteva creare tutta questa energia. Si scopre questo, non c'è bisogno delle reazioni chimiche, sono reazioni nucleari all'interno del Sole. Precisamente la trasformazione di idrogeno in elio e via dicendo. E quindi questo si capisce subito che questo tipo di reazioni nucleari permettono ben una lunga vita per il Sole e per le stelle, fino a centinaia di miliardi di anni. E quindi ci si rende conto che, insomma, che le scale temporali dell'universo non sono scale piccoli. Ed è curioso che questa cosa qui, da un lato, fornisce la soluzione a quello che Darwin aveva definito il suo sorest trouble, il suo problema più grosso, perché non riusciva, diciamo, quello che i contemporanei di Darwin avevano rimproverato a Darwin, era il fatto che l'evoluzione richiedeva dei tempi lunghissimi, e questi tempi lunghissimi si diceva, ma come il Sole non può produrre energia per tutto quel tempo, quindi anche il sistema solare non può essere esistito, gli organismi viventi non possono essere esistiti per periodi così lunghi. Quando viene fuori questa scoperta ci si rende conto che in realtà quello non era un problema, e quindi da un lato si mette a posto le teorie di Darwin, finalmente, diciamo, trovano il tempo di cui hanno bisogno, però questo tempo di cui hanno bisogno l'astronomia non riesce a fornirglielo, e quindi sono troppo lunghi questi tempi, e quindi creano problemi agli astronomi questi risultati, perché, diciamo, i loro tempi scala sono lì e non è chiaro. E poi c'è una diffidenza concettuale, su questa diffidenza concettuale sono stati scritti volumi, perché, diciamo, noi sappiamo il principio cosmologico che cosa dice. Dice che il nostro punto di osservazione non è un punto di osservazione privilegiato. Quindi noi, se osserviamo in qualunque direzione di cielo, noi si osserva, di fatto, se si fanno tempi conteggi di galassie, lo stesso numero di galassie. Naturalmente una volta che si vada fuori dalla nostra galassia, quindi le stelle ad esempio non sono simmetricamente distribuite attorno a noi, no, noi siamo su un sistema, dentro un sistema piatto, quindi se guardiamo in direzione perpendicolare al disco della nostra galassia vediamo poche stelle, se guardiamo lungo il disco della galassia ne vediamo tante, questo è il motivo per cui noi vediamo la striscia della Via Lattea in cielo. Però appena superiamo la nostra galassia, appena superiamo il gruppo locale di galassie e si va un po' distanti, in qualunque direzione si guardi, i conteggi di galassie sono gli stessi, ma noi non siamo un punto di vista particolare nell'universo, non è possibile che l'universo è fatto a sfere attorno a noi per essere, diciamo, isotropo attorno a noi. Siccome questo punto di vista deve essere goduto da chiunque osservi, questo vuol dire che ci deve essere omogeneità nell'universo, quindi l'universo deve essere omogeneo. E in effetti quello che si pensava è che omogeneo dovrebbe essere forse anche omogeneo in funzione del tempo cosmico, perché dovrebbe cambiare l'universo in funzione del tempo. E quindi se si aggiunge l'invarianza nel tempo si ottiene quello che viene definito il principio cosmologico forte, in cui l'universo non solo è omogeneo nello spazio ma è anche omogeneo nel tempo. Questa era, diciamo, una... Un punto di vista che appunto, soprattutto alla luce di questi problemi che aveva la teoria di Hubble, il modello di espansione dell'universo con i tempi scala già misurati con altre osservazioni, è ovvio che quindi questo principio cosmologico forte suona molto attraente in qualche modo. Quindi pensare che forse l'universo è uguale a se stesso nel tempo. E questo, se volete, è in soldoni la differenza da un lato tra la teoria del Big Bang e dall'altra della cosiddetta teoria dello stato stazionario, in cui appunto si presume che l'universo è vero che si espanda, ma le sue proprietà medie in funzione del tempo restano invariate. Di fatto, quando vi dicevo appunto che sono state scritte molte cose, molti ad esempio anche dissero che la teoria del Big Bang, con questo atto iniziale, un momento iniziale da cui partiva la storia dell'universo, assomigliava un po' troppo ai pregiudizi delle filosofie, delle religioni occidentali monoteiste, in cui c'era un atto di creazione, un inizio, eccetera. E quindi ci fu molta veramente diatriba basata su vari punti di vista, ma diciamo, al di là delle diffidenze concettuali, sono i dati osservativi che poi hanno decretato il successo dell'uno o dell'altro modello, nel nostro caso ovviamente la teoria del Big Bang. Ma vediamo, diciamo, un po' di più sulla questione dello stato stazionario. Qui ci sono i tre proponenti di questa teoria, Bondi, Gold e Hoyle. Hoyle è la persona che vi menzionavo prima, ha dato questo nome scherzoso alla teoria di Lemaître e Friedman, appunto teoria del Big Bang. E questi autori propugnavano quindi invece uno stato in cui l'universo non avesse né inizio né fine, fosse sì in espansione, perché questo era un dato osservativo, l'espansione non poteva, diciamo, non essere accomodata in qualunque teoria, visto che era quello che si osservava. Però questi autori proponevano che questa espansione procedesse in parallelo a creazione continua di materia. Che cosa vuol dire questo? Quanta materia bisogna creare per far sì che la densità media dell'universo non cambi nonostante esso si espanda? Questi autori fecero il calcolo, in realtà non è moltissimo, è un atomo di idrogeno al metro cubo in un miliardo di anni. Questi autori pensavano che forse si sarebbe potuto trovare un modo per poter poi eventualmente giustificare il tipo di processi fisici che davano luogo a questo nascere, diciamo, di questo ipotetico valor medio atomo di idrogeno per metro cubo per miliardi di anni. E giusto per intenderci, questo è molto rapidamente, diciamo, uno sketch che mostra qual è la differenza. Quindi laddove nel Big Bang la densità media delle galassie cala mentre l'universo si espande, perché il contenuto di materia resta invariato man mano che l'universo si espande, viceversa nello stato stazionario, grazie a questo fenomeno di creazione continua in qualche modo ipotizzato da questi autori di materia, la densità delle galassie resta costante mentre l'universo si espande. Quindi questo, diciamo, è uno schemino giusto per avere un'idea di qual è la differenza tra queste due teorie.
Ma non solo lo stato stazionario, quello che hanno osservato è lo stato stazionario?
No, di fatto poi si afferma la teoria del Big Bang, lo stato stazionario, diciamo, è stato abbandonato proprio.
Ma all'inizio era quello?
Allora, inizialmente, soprattutto in un momento in cui la scala dei tempi non tornava, i promotori o coloro che pensavano che potesse essere valida anche una teoria alternativa, quale quella dello stato stazionario, erano un certo qual numero. È un dibattito questo che si svolge tra gli anni 40 e gli anni 50 e viene definitivamente chiuso con la scoperta della radiazione di fondo cosmica, che adesso vedremo negli anni 60. Quindi lì poi diciamo c'è una cosa che taglia la testa al toro, perché non c'è modo di spiegare la radiazione di fondo cosmica all'interno dello stato stazionario.
Okay. Mi scusi un attimo, sì. Se l'universo si espande, quindi le stelle si allontanano,
le galassie
si allontanano, va bene. Allora non è invariante rispetto al tempo, no? Cioè concettualmente non riesco.
È invariante rispetto al tempo la densità media di questo, cioè le nostre osservazioni non cambiano rispetto al tempo. Noi di fatto osserviamo sempre una porzione finita di universo, non siamo di fuori che vediamo, capito? Ok, quindi la porzione di universo che noi osserviamo è sempre la stessa. È sempre la stessa, nel senso che le sue proprietà medie non cambiano in funzione del tempo. Proprio perché qual è la proprietà dell'universo? La densità di materia. E la densità di materia non cambia in funzione del tempo cosmico.
Ma invece l'altro si cambia la densità.
Sì, diciamo, la densità cambia perché diciamo l'universo effettivamente si espande e la materia al suo interno è la stessa. Non ne viene creata né ne viene, diciamo, quindi di fatto mediamente l'universo aumenta la sua dimensione caratteristica, chiamiamola. Ed è proprio per questo che poi si dice, tornando indietro nel tempo, si arriva in una situazione in cui l'universo era molto denso e molto caldo, perché le proprietà cambiano in funzione del tempo. Qui l'universo 10.000 anni fa, tra un miliardo di anni e un miliardo di anni fa, la densità media era la stessa. Quindi non c'è questo affastellarsi densità andando indietro nel tempo cosmico.
Allora stiamo dicendo che quello che noi vediamo, la porzione che noi vediamo, è invariante.
Diciamo, la proprietà principale, che è quella della densità di materia dell'universo che noi osserviamo, non cambia in funzione del tempo cosmico. Quindi diciamo, laddove da una parte c'è questa idea che inizialmente, siccome tutta questa stessa materia che popola l'universo doveva stare in un posto molto, molto più piccolo, le proprietà dell'universo devono essere molto diverse e quindi doveva essere un universo senz'altro molto più denso, in cui evidentemente la materia che ci circonda è in un'altra situazione completamente, qui no, magari non c'era molta chiarezza neanche allora, però non c'era neanche chiarezza bene su quali erano i meccanismi, ci si erano un po' arrampicati, però si pensava, ok, proviamo a ragionare su questa ipotesi e vediamo che tipo di meccanismi riusciamo a trovare, perché poi voglio dire, spesso nella fisica si fa così, si ha magari anche un'intuizione, un suggerimento e poi si lavora cercando di trovare quali sono diciamo i meccanismi che possono giustificare questo tipo di cosa. E se volete lo potete vedere soprattutto come anche un tipo di... Sì, non voglio dire un pregiudizio, ma insomma un'idea che, ok, è in qualche modo più sensato pensare che l'universo non cambi in funzione del tempo cosmico, perché dovrebbe esserci un inizio, ma che cosa vuol dire? Era un po' questo, se volete, messo proprio semplice. Comunque ci sono anche qui veramente dei libri che affondano, discutono molto questa cosa. Adesso, oggi come oggi, diciamo, la teoria del Big Bang e di tutte le modificazioni che sono state apportate alla teoria del Big Bang, naturalmente. Ok, quindi diciamo, questa è, se volete, un pochettino la distinzione tra i due universi. Quello che può essere interessante è che ancora negli anni 50, nel 1950 ad esempio, Bade rifece le misure, un astronomo svizzero credo, rifece le misure di Hubble e fece calare di un fattore 2 il valore della costante di Hubble, perché Hubble non sapeva, e Bade non sapeva altre cose peraltro, non sapeva comunque all'epoca quando fece le misure che c'erano dei diversi tipi di cefeidi e quindi gli indicatori che aveva usato come candele standard non erano così standard, ce n'erano dei due tipi e quindi aveva sbagliato, diciamo, nell'assumere certe ipotesi su questi indicatori di distanza. Quindi negli anni 50 la costante di Hubble cala di un fattore 2, corrispondentemente la scala dei tempi aumenta di un fattore 2. Molti scherzosamente, diciamo, dicono che la storia della costante di Hubble, gli astronomi sono stati in grado di far espandere di un fattore 10 l'universo in 50 anni, in 80 anni, che è una cosa, voglio dire, sì, così molto spiritosa, perché non ha senso. Comunque diciamo, le loro misure hanno portato a questo incredibile e vertiginoso allontanamento delle galassie che sembrava inarrestabile, e poi adesso invece i valori sono stabilizzati. Comunque sia, Baden negli anni 50 abbassa, però nel frattempo si erano alzate l'età della Terra, perché nel frattempo il fisico canadese Claire Patterson aveva misurato nel 1956 la misura precisa dell'età della Terra e del sistema solare, in realtà, utilizzando dei resti di meteorite che erano stati trovati nel Diablo Crater, cosiddetto, in Arizona. Quindi, diciamo, facendo queste misure e utilizzando questi meteoriti come indicatori dell'età del sistema solare, facendo delle misure più precise con degli strumenti più precisi di quelli che aveva potuto utilizzare a suo tempo il precedente autore, aveva ottenuto questa stima che a tutt'oggi è la stima che noi abbiamo per l'età della Terra, cioè non è cambiata di molto. Quindi 4 miliardi e 550 milioni di anni. Quindi era una rincorsa, perché la costante di Hubble si è dimezzata, la scala dei tempi per gli astronomi quindi si è raddoppiata. No, perché la misura dell'età della Terra corretta era 4 miliardi e 550 milioni di anni, quindi ancora si era proprio lì. Una su H0, dimezzando la costante di Hubble, diventa da 2 a 4 miliardi di anni, ma siamo ancora lì, purtroppo non ce la faceva. Quindi, se volete, questo dibattito, appunto, Big Bang è stato stazionario, ma come va la scala dei tempi, non quaglia, eccetera, eccetera, continua ad andare avanti e si chiarisce in modo definitivo a favore della teoria del Big Bang soltanto dopo gli anni 50. E cosa sono le misure dopo gli anni 50? Come vi dicevo, la radiazione cosmica di fondo. La misura della radiazione cosmica di fondo è una misura che ha, se volete, in qualche modo tolto la sedia sotto la teoria dello stato stazionario. Voi conoscerete i fatti: i due astronomi, i radioastronomi Penzias e Wilson, facevano delle misure con un radiotelescopio cercando di osservare l'emissione della nostra galassia. Ora, quando si fanno delle misure, quello che si cerca di fare è ridurre il rumore di fondo, come si chiama, cioè in qualche modo fare delle misure pulite. È come se voleste ascoltare una radio e volete togliere tutto quel, come dire, rumore che certe volte si sente. Pur tentando di ridurre il rumore di fondo in tutti i modi, a un certo punto c'era un rumore persistente che non riuscivano a togliere. E avevano trovato, saprete, no? Prima trovarono un nido di piccioni dentro l'antenna, per colpa loro, tolgono i piccioni e lo stesso, resta lo stesso questo rumore. Puliscono, fanno, ma cosa c'è? Niente. Non solo, questa radiazione proviene in maniera isotropa da tutto il cielo e ha una temperatura di 3 gradi Kelvin. Questa, diciamo, scoperta era stata in qualche modo già predetta da degli astronomi negli anni già 50, che portando avanti, diciamo, ai suoi limiti estremi la teoria del Big Bang, avevano detto: ok, ma se l'universo era veramente caldo ed estremamente denso, vuol dire che si è arrivato un momento in cui radiazione e materia erano in equilibrio, perché se si comincia a crescere densità, temperatura cresce, a un certo punto si dissocieranno gli atomi e si creerà quello che si chiama un plasma, cioè quindi un brodo di elettroni, protoni e fotoni. In queste condizioni la radiazione elettromagnetica, i fotoni, interagiscono strettamente con la materia, sono veramente in stretto contatto. Questi autori avevano pensato: ok, man mano che poi l'universo si espande, a un certo punto si creano gli atomi e così via, e la radiazione elettromagnetica, che inizialmente era in stretto contatto con protoni e neutroni ed elettroni, con protoni ed elettroni, viaggia libera. Quando comincia a viaggiare libera, però, deve tenere memoria, ci deve essere una radiazione che permea l'universo e che si ricorda di questo momento iniziale in cui materia e radiazione erano strettamente accoppiate. Questa loro l'avevano predetta attorno a 5 gradi Kelvin. È curioso che nessuno l'avesse cercata, che questi la scoprirono, questi due autori, Penzias e Wilson, la scoprissero per caso. Naturalmente la voce che questi autori trovavano una radiazione isotropa attorno a 3 gradi Kelvin si diffonde nella comunità scientifica e in particolare arriva a dei teorici che lavoravano nel frattempo a Princeton e quindi Peebles e collaboratori, Hans Dick Peebles e Penzias e Wilson, pubblicano sullo stesso rivista due articoli, uno osservativo in cui loro appunto mostrano tutto il lavoro di ripulitura che avevano fatto per togliere questa radiazione di fondo, e dagli altri invece mostrano quali sono i presupposti teorici per l'esistenza della radiazione di fondo. Questa radiazione di fondo cosmica, che come un brodo, non so come dire, è una... anche dove non c'è materia, dove non c'è niente, se si mettesse un ipotetico termometro, si misurerebbe che c'è della radiazione che sta viaggiando in questo spazio vuoto con questa temperatura.
È difficile da accettare una cosa del genere.
Sì, esatto. Ma è questa, diciamo, è l'unica, la prova veramente potente del fatto che ci deve essere stato un momento in cui l'universo aveva... è passato per questa fase estremamente calda, estremamente denso, perché non solo c'è questa radiazione di fondo, ma questa forma perfetta di corpo nero, perché quindi non è una radiazione di fondo qualunque, è una radiazione di fondo che ha la forma che dovrebbe avere quando materia ed energia sono in equilibrio. E questo, diciamo, è veramente la cosa. Quindi che cosa succede? Se noi guardiamo che cosa succede agli inizi dell'universo, della storia dell'universo, qui vediamo ipoteticamente l'atomo di idrogeno con il suo elettrone legato, e quindi diciamo arriviamo a un certo momento, qui dovete pensare, no, l'universo, il tempo passa lungo quest'asse. Quindi inizialmente c'è questo, chiamiamolo, brodo,
cioè, di... I protoni non sono legati inizialmente?
No, sono, diciamo, vanno a sé, sono separati, ci sono protoni, elettroni e neutroni. Diciamo, la materia, andando ancora più indietro ovviamente si sciolgono anche i protoni, cioè naturalmente, ma andiamo diciamo a quando ci sono già, diciamo, le costituenti barioniche, come le chiamiamo, quindi i protoni, lo stato del plasma sostanzialmente, esatto, quindi c'è tanti fotoni e ci sono protoni, neutroni ed elettroni. I protoni e gli elettroni interagiscono, diciamo, con i fotoni liberi, e quindi in qualche modo il cammino di un fotone è disturbatissimo, nel senso che tocca un elettrone, viene scatenato, tocca un altro, e in questo, diciamo, continuo parlarsi tra di loro di protoni e elettroni da un lato, materia, e fotoni da quell'altro, si scambiano l'informazione. Qual è l'informazione che si scambiano? La temperatura. Si mettono in una posizione di equilibrio termodinamico, si dice, e di fatto quando noi abbiamo questa situazione di equilibrio termodinamico, la forma della radiazione che è in equilibrio termodinamico con la materia con la quale interagisce è questa forma che viene definita di corpo nero. Il tempo avanza, man mano che il tempo avanza l'universo si raffredda e arriva un momento in cui il plasma non c'è più, perché si formano gli atomi di idrogeno. Quindi, diciamo, ciascun elettrone libero viene catturato dal suo nucleo di idrogeno e si comincia a formare un nucleo di idrogeno e qualche nucleo di elio, di solito il 25% di elio e il resto di idrogeno. E a questo punto quindi questi fotoni viaggiano indisturbati perché vedono materia neutra, non vedono più materia ionizzata, vedono degli oggetti che non hanno più carica in qualche modo. Cominciano a viaggiare indisturbati, però hanno con sé la memoria di quel momento in cui erano insieme, e quindi viaggiano indisturbati, ma mantengono la loro forma di corpo nero, che va via via raffreddandosi, perché mentre il fotone corre, l'universo gli si espande sotto i piedi sostanzialmente. Quindi quella che è la temperatura iniziale di quando è avvenuto il disaccoppiamento, come si chiama, quindi la materia è diventata trasparente alla radiazione, va via via raffreddandosi, e oggi, che noi sappiamo essere 14 milioni di anni dopo il Big Bang, scende a una temperatura di 3 gradi Kelvin. E questa temperatura di 3 gradi Kelvin è la temperatura, appunto, che noi osserviamo della radiazione cosmica di fondo. Vediamo, quindi, diciamo, se volete, la radiazione cosmica di fondo proviene da quella che si definisce la superficie di ultimo scattering. Ultimo scattering vuol dire la superficie in cui per l'ultima volta, è una superficie che non è una cosa sottilissima, ha un certo spessore, ma è la zona in cui per l'ultima volta elettroni e protoni hanno interagito tra di loro, in cui per l'ultima volta il nostro fotone ha interagito con la materia, dopodiché puff, va avanti perché non c'è più niente a bloccarlo. Pensiamo alla superficie del Sole. Noi sappiamo, no, che il Sole è una sfera gassosa, ma noi vediamo una sfera, vediamo, diciamo, i fotoni, vediamo per essere chiari, i fotoni che ci arrivano dal Sole, noi li individuiamo come una superficie. I fotoni che ci sono dentro il Sole non li vediamo, il Sole è opaco. ai fotoni, fino a quando non si arriva alla cosiddetta fotosfera. Prima, diciamo, dentro il Sole, i fotoni che stanno sfuggendo, che sono il risultato delle reazioni termonucleari che avvengono all'interno del Sole e che trasformano l'idrogeno in elio e rilasciando energia, quindi fotoni energetici che scappano, questi fotoni incontrano materia che è così calda e ionizzata che gli bloccano il cammino, quindi continuano a andare in un moto browniano, chiamiamo. Quando arrivano finalmente alla superficie, quindi a zone di densità media così basse e temperature sufficientemente basse, il gas diventa trasparente ai fotoni. E quindi quello che noi vediamo qua sopra sulla superficie è la fotosfera, è l'immagine di quella che ci è diciamo, restituita dai fotoni che sono riusciti a scappare dalla superficie del Sole. In maniera ancora più semplice, la superficie di ultimo scattering, se l'astronomo o chiunque di noi osserva il Sole da sotto le nubi, non lo vede il Sole, vede una luminosità diffusa che arriva da dovunque, no? Perché i fotoni che arrivano dal Sole sono stati scarterati dalle particelle d'acqua che ci sono nelle nubi e quindi hanno perso la loro direzionalità. E i fotoni che noi riceviamo sono quelli della superficie di ultimo scattering che è dopo le nubi, ok? La superficie di ultimo scattering della radiazione di fondo cosmica è una cosa molto equivalente a questa. Noi siamo circondati dalla fotosfera, solo che ci circonda in questo caso, e quindi noi siamo in questa situazione, così come noi vediamo soltanto, oltre non possiamo andare oltre alle nuvole, perché qui la radiazione è opaca, continua a scatenarsi e non vediamo cosa c'è oltre. Altrettanto per il Big Bang noi vediamo soltanto la radiazione di fondo cosmica e questa è la superficie di ultimo scattering. Noi possiamo avere informazioni solo qual è, com'era la distribuzione spaziale dei fotoni e di conseguenza della materia, visto che a quel tempo erano accoppiati strettamente, soltanto dalla superficie di ultimo scattering. Oltre non possiamo andare, perché poi i fotoni li si muovono in una maniera che perdono la loro direzione, la loro informazione iniziale. E adesso questo è interessante perché adesso vedremo un pochettino, mi basta soltanto darvi un pochettino l'idea, diciamo, di questa cosa qui. È proprio come la fotosfera del Sole, noi vediamo solo la superficie, dentro non lo vediamo perché è opaco e lì il fotone ha viaggiato attraverso anche il centro del Sole, ma ha perso tutta la sua informazione spaziale, ci arriva soltanto dalla superficie.
Questo modo di pensare storicamente quando è cominciato a prendere forma?
Diciamo, di fatto era stata già proposta questa questione che ci dovesse essere una radiazione di fondo cosmica che dovesse avere la forma di corpo nero negli anni 50. Nel 1967, come dicevo,
gli ingegneri della Bell hanno unito quei fisici l'osservazione.
Esattamente, sono arrivate veramente le osservazioni. Quindi questa è la forma della radiazione di corpo nero in funzione della lunghezza d'onda e della frequenza ed è esattamente un corpo nero a temperatura 2.728 gradi Kelvin, perfetta. Perfetta però fino a un certo punto, perché oggi noi siamo riusciti a osservare molto più in dettaglio le radiazioni di fondo cosmica e siamo riusciti a vedere, diciamo, è come se si guardasse la superficie di una piscina. Se si guarda da molto distante sembra piattissima, se invece si continua a guardare col binocolo eccetera, magari si riescono a vedere quelle micro rugosità anche sulla superficie della piscina di piccole onde che cominciano a esserci, differenze di temperatura nel nostro caso, non onde, perché appunto noi misuriamo la temperatura della radiazione di fondo cosmica. E nel caso della radiazione di fondo cosmica si sono riuscite a misurare delle differenze di temperatura che sono di 10 parti sul milionesimo. Equivale a dire che se la nostra piscina ipoteticamente era lunga, era profonda, scusate, un metro, noi siamo in grado di misurare delle fluttuazioni sulla superficie che sono dell'ordine di 10 micron, un capello. Quindi capito, proprio sono fluttuazioni piccolissime, ma con gli strumenti che abbiamo oggi riusciamo a farlo. Adesso vi mostro questo plot giusto per familiarizzarvi con questo tipo di proiezione. Quindi adesso noi vedremo dei plot che hanno questa forma, ma che non è nient'altro che proiettare la superficie del cielo che ci circonda in questa forma ovale che mantiene, diciamo, sulla proiezione di Eitoff, che mantengono inalterate, diciamo, le aree. E quindi diciamo, analogamente noi potremmo fare lo stesso tipo di proiezione sulla Terra. Pensate anche alla superficie della Terra, no? Se, quando si guarda molto da distante sembra una palla sferica perfetta, poi si va più vicino si comincia a vedere i picchi e le montagne, si va ancora più vicino si vede che ci sono gli alberi eccetera. Quindi è questo un pochettino il concetto. La radiazione di fondo cosmica a microonde, quindi così come era stata misurata da Penzias Wilson, perfetta, c'è niente, c'era appena appena si vedeva un minimo la nostra galassia, perché diciamo la nostra galassia si vede perché in qualche modo altera la temperatura perché ci sono emissioni. Se si fa allo 0,1% di fluttuazioni su questa cosa qui, si scopre che c'è da un lato la nostra galassia, va bene, e queste diciamo sono le radiazioni delle sorgenti della nostra galassia, sorgenti forti che emettono in quella lunghezza d'onda. E poi c'è quella che viene definita la radiazione di dipolo. Noi non siamo fermi rispetto alla radiazione di fondo cosmica, siamo il nostro sistema, diciamo la nostra galassia si muove all'interno del sistema locale, cosiddetto di galassie, un gruppo di galassie che quindi ha dei moti relativi al suo interno, e a sua volta tutto il gruppo locale di galassie è in moto verso una concentrazione, diciamo che si trova, adesso non ricordo più la direzione nella quale si trova. Comunque sia, noi ci muoviamo circa con una velocità di 300 km al secondo in una direzione ben precisa in cielo. E quindi se noi osserviamo la temperatura della radiazione di fondo cosmica, nella direzione in cui noi ci avviciniamo è una temperatura leggermente più fredda. Dove ci allontaniamo è spostata verso, è più calda, scusate, da dove ci allontaniamo invece leggermente spostata verso il rosso e quindi sembra più fredda. Quindi c'è questa diciamo asimmetria che però, siccome noi sappiamo anche da altri tipi di osservazioni che il nostro sistema è in moto rispetto al sistema globale delle galassie, questa cosa si può togliere, si corregge per questo. E se si toglie diciamo la radiazione di dipolo, quindi questa pezzetti, la contributo del dipolo, si vede un po' meglio la nostra galassia e tutte diciamo le sorgenti che la costituiscono, ma anche la nostra galassia è ben conosciuta, si sa dove ci sono i cirri, dove si espande e così via, quindi possiamo togliere tutte le sorgenti note, chiamiamole, e quando si tolgono tutte le sorgenti note si hanno delle cartine che fino agli anni 90 le migliori erano quelle che erano prodotte dal satellite COBE, adesso ci sono quelle che sono state prodotte dal satellite Double View Map Wilkinson, dal nome di un astronomo che ha lavorato nel campo, Microwave Anisotropy Probe, quindi che satellite che controllava, misurava l'anisotropia della radiazione di fondo cosmica, e questo satellite è riuscito a determinare fluttuazioni, queste sono fluttuazioni di 10 parti su un milione, quelle di cui vi parlavo prima. Quindi all'interno di quello che è un perfetto corpo nero, ci sono però delle parti leggerissimamente di 10 parti su un milione più caldo e alcune che sono leggerissimamente di 10 parti su un milione più fredde, e sono quelle che sono indicate dalle bozzettini blu e dei bozzettini rossi. Il blu sono le zone più calde, il rosso sono le zone più fredde, un po' diciamo diversamente da quello che siamo abituati a pensare. Infatti, adesso poi mostrerò anche delle immagini di Planck. Quindi diciamo queste micro rugosità sono diciamo in qualche modo disegnate nella forma della radiazione di fondo cosmica, e se volete, siccome come vi dicevo queste immagini ci riportano l'immagine di com'era l'universo nella sua distribuzione di radiazione e materia, perché era un momento in cui le due cose erano strettamente accoppiate, quando la materia e la radiazione si sono staccate l'uno dall'altro, questo ci dà in qualche modo il negativo di qual era anche la distribuzione della materia, perché le zone dove c'è più radiazione c'era presumibilmente anche più massa e viceversa. Quindi ci sono diciamo sulla superficie della radiazione di fondo cosmica sono scavate con il cesello le forme delle piccole fluttuazioni primordiali di materia, e quindi questi rappresentano in qualche modo i semi iniziali da cui poi si è sviluppata tutta la ricchezza di strutture nell'universo così come lo osserviamo oggi. E quindi la cosa che è importante è che nuove teorie, qualunque teoria nuova arrivi al di là del Big Bang, dovrà fare i conti con questi dati. In qualche modo voi potete pensare alle nostre osservazioni successive della radiazione di fondo cosmica, è come se noi andessimo a costruire una mappa dell'Italia via via in maniera più precisa. C'era la mappa del 500, la mappa come la vediamo oggi fatta con triangolazioni più precise, strumenti precisi, la forma verrà più precisa, meglio dettagliata, con più dettagli visibili, ma la forma diciamo non cambierà. Quindi qualunque teoria dovrà fare i conti con queste osservazioni e dovrà spiegarle. Difficilmente diciamo non potrà arrivare mai un satellite che dice oh, era tutto sbagliato quello che hanno osservato gli altri. No, perché diciamo si andrà più di fino. Ok? Quindi questa è una cosa che va, secondo me, ricordata. L'altra cosa che ha tagliato poi definitivamente la misura precisa di H0, nel senso che laddove l'universo si sapeva che si espande ormai da 80 anni, la misura precisa di H0 di fatto è una cosa che si dice si sa più o meno da 10-15 anni. Precisamente questo è uno sforzo che è stato reso possibile dalla messa in orbita del satellite del telescopio spaziale Hubble. Si rese conto subito che la misura della costante di Hubble è uno dei progetti fondamentali del telescopio spaziale, e infatti si misura Hubble, la costante di Hubble usando il telescopio spaziale Hubble. Non entro nei dettagli, comunque sia il valore di H0 che viene misurato utilizzando le cefeidi nelle galassie distanti, che si possono misurare con Hubble grazie alla sua squisita capacità di osservare dettagli più fini nelle galassie più distanti, dà un valore della costante di Hubble che è di un fattore 10 circa più piccolo di quello misurato da Hubble stesso, il che implica un'età dell'universo che è attorno ai 14 miliardi di anni, che è in ottimo accordo con tutte le stime indipendenti dell'età della nostra galassia. Quindi finalmente la questione dell'età dell'universo riposa in pace in qualche modo, e tutti i vari contrasti, le diatribe. Ma in realtà questa non sarebbe stata in qualche modo, non avrebbe tolto, certo era un punto a favore per la teoria del Big Bang. La vera cosa che uccide la teoria dello stato stazionario è questa radiazione primordiale, perché questa tiene memoria di un momento iniziale caldo e denso, quindi non era possibile che l'universo fosse con la stessa densità in funzione del tempo cosmico. Quindi, come diceva Wendy Friedman, l'astronoma che ha fatto la principal ha capitanato il gruppo che ha fatto le misure della costante di Hubble, finalmente siamo entrati in un'era di cosmologia di precisione, di fatto con gli ultimi anni del secolo scorso e questo secolo. Quindi i capisaldi osservativi dati dal Big Bang spiega l'espansione dell'universo, spiega l'origine della radiazione di fondo cosmico e spiega anche le abbondanze cosmiche, nel senso che la teoria del Big Bang riesce anche a predire quali sono le abbondanze di idrogeno, elio, deuterio che si osservano nell'universo. Su questo diciamo non entriamo, però anche questo a sua volta è un importante successo osservativo della teoria del Big Bang. Allora, vediamo un pochettino adesso rapidamente quali sono gli errori da evitare. Allora, uno si potrebbe chiedere, ma che esplosione fu il Big Bang? Perché di solito si fa questa benedetta analogia col palloncino che si espande o l'espansione e così via. E questo in realtà può essere molto fuorviante, perché diciamo il Big Bang non è una cosa che accade in un punto nello spazio, è lo spazio stesso che si espande, quindi non c'è un punto da cui parte l'espansione o un centro dell'espansione, dell'esplosione, perché non c'è neanche uno spazio esterno in cui l'espansione ha luogo, tutto lo spazio è quello che si muove. Quindi, ad esempio, questa analogia in cui uno pensa, ok, c'era lo spazio e poi dentro c'è il Big Bang e le galassie che si allontanano, è errata, non è quella che noi dobbiamo pensare. Noi dobbiamo avere in mente una cosa in cui è proprio la griglia delle coordinate spaziali che si sta aumentando. Quindi è proprio, diciamo, come definirlo, il quadro di riferimento che si espande. E quindi non è un'esplosione nello spazio, ma è un'espansione dello spazio. È lo spazio stesso, la griglia di coordinate che si espande. L'altra cosa che di solito si dice è che il redshift cosmico forse è un effetto Doppler, ma l'analogia con l'effetto Doppler, così come è osservato localmente, è molto fuorviante. Perché? Allora, l'effetto Doppler lo sapete, no? È l'effetto per cui una sirena di un'autoambulanza che si avvicina a noi è piccata verso il blu, uno che si allontani invece è piccata più verso, verso il blu, scusate, suoni acuti o suoni gravi. E analogamente esiste una roba molto simile per le onde elettromagnetiche. Per i fotoni che provengono da oggetti che si avvicinano a noi, stelle che si avvicinano a noi si spostano verso il blu, le righe, e stelle che si allontanano da noi sono spostate verso il rosso. Così si misurano le velocità, ad esempio, di allontanamento delle stelle nella nostra galassia. Ma, laddove questo vale per le stelle e per gli oggetti, diciamo, quindi locali, Questo non vale per le galassie. Diciamo, uno potrebbe immaginare che abbiamo a che fare con delle galassie che rispetto al nostro osservatore sono soggette a effetto Doppler perché in allontanamento, quindi diciamo questa galassia qui emette dei fotoni, il fotone che emette nella nostra direzione se si sposta in direzione opposta alla direttiva telescopio galassia viene spostato verso il rosso in un ipotetico effetto Doppler e quindi man mano noi vediamo uno spostamento verso il rosso semplicemente perché questa galassia si sta allontanando da noi. Ma in realtà questo tipo di punto di vista è sbagliato, perché noi non dobbiamo pensare al spostamento verso il rosso come un effetto legato al fatto che le galassie nello spazio si stanno spostando da noi. Il modo corretto di vedere la cosa è vedere come il fatto che è lo spazio stesso attraverso il quale i fotoni si spostano che si espande nel tempo, e quindi il modo corretto di vedere le cose è questa galassia che emette i suoi quattro fotoni nelle sue quattro direzioni e a una certa distanza da noi passa un certo intervallo di tempo, tutte le animazioni scusate, l'universo si è stretchato, si è espanso e quindi tutti i fotoni in qualunque direzione siano stati emessi si sono in qualche modo hanno aumentato la loro lunghezza d'onda tipica perché lo spazio li ha, diciamo, è come un corridore che vede sotto i suoi piedi il tapis roulant che si allunga e quindi va più lentamente in qualche modo. E ancora, tempo che la galassia, il fotone emesso da questa galassia ci raggiunge, l'universo si è ancora più stracciato e quindi, diciamo, questo fotone ci arriva altamente spostato verso il rosso. Quindi lo spazio stesso attraverso il quale i fotoni si spostano si espande nel tempo. Quindi non è un effetto Doppler.
Mi scusi un attimo, ma alla fine dal punto di vista osservativo è la stessa cosa, no? Cioè la galassia si sposta insieme al suo spazio locale e i fotoni emessi da questa galassia arrivando a noi, dato che nel frattempo l'universo
è nel frattempo, appunto. È nel frattempo, capito? Quindi diciamo di fatto è lo spazio attraverso il quale si spostano che si fanno. La galassia potrebbe essere anche a riposo nel suo sistema locale di riferimento,
sì.
Potrebbe essere di una coppia che ruota l'una attorno all'altro, non ha un moto cosmico globale, capito?
Sì.
Però diciamo, siccome è lo spazio che si espande, apparentemente diciamo, noi vediamo ciascuna galassia che si allontana da noi, ma non è la galassia che si allontana da noi, è lo spazio che ci cresce sotto i piedi.
Sì, ma
questa è la galassia legata allo spazio.
Sì, diciamo, è come se ci fosse una griglia di coordinate, ciascuna è impizzata con uno spillino su queste coordinate, su questa griglia. Queste non si possono spostare da quella griglia, ma è la griglia che sta crescendo.
Ecco, ma questo fino a quale distanza?
A tutte le distanze che osserviamo. Questo, diciamo,
quindi c'è un limite oltre il quale non si può vedere, c'è un orizzonte. Non
certo, ci sono degli orizzonti, chiaro.
Quello che noi pensiamo essere le dimensioni dell'universo sono le dimensioni del nostro orizzonte.
No, diciamo, una cosa sono le dimensioni dell'universo osservabili da noi e un'altra cosa è una scala tipica dell'universo che ricaviamo dalla costante di Hubble.
Fino a dove si arriva oltre 3,17?
Allora, diciamo, si arriva oltre 3,17 perché diciamo, noi riceviamo luce, allora, l'universo è esistito 13,7 miliardi di anni. Ok? Quindi diciamo, la luce che ci arriva dalla radiazione di fondo cosmica arriva quando l'universo era stato aveva già passato circa 380.000 anni. Ok? Quindi diciamo, il tempo che un fotone ha avuto a disposizione per raggiungerci è al massimo questo 13 miliardi di anni circa. Da dove ci arriva questo fotone? Ci arriva da qualcosa che è distante 13,8 miliardi di anni luce? No, ci arriva da un po' di più, perché nel frattempo, diciamo, al solito, il fotone si è messo in moto 13 miliardi di anni fa, ma c'è stato un cambiamento lungo il suo viaggio delle dimensioni tipiche dell'universo, per cui inizialmente era molto vicino a noi, e poi l'universo gli è cresciuto sotto i piedi. Ma diciamo la distanza cosmica in coordinate comoving si chiamano, quindi in coordinate di questa griglia fisica che il fotone ha percorso è circa tre volte questo 13,7 miliardi di anni luce.
Tre volte
per le galassie, diciamo, per gli oggetti più distanti che si osservano, diciamo, certo. Quindi al massimo il nostro orizzonte è questo cosa qui, degli oggetti che possiamo osservare, è questo, che è un limite legato al fatto che noi abbiamo a disposizione, che il fotone più distante che ci possono raggiungere sono quelli che hanno, sono partiti 13.7 miliardi di anni fa. E questo, diciamo, approssimativamente tre volte, dipende dalla cosmologia, no? Dipende, perché dipende da quanto rapida è l'espansione. Se l'universo non si espandesse e fosse fermo, noi vedremmo soltanto un limite di 13.7 miliardi di anni luce di distanza. Questo sì, perché se l'universo fosse congelato non ci sarebbe noi. Ma la questione è che l'universo, capito, ha questo gioco di espansione che si rallenta o si accelera, vedremo, diciamo, ci sono, sappiamo come va in funzione del tempo cosmico, adesso lo guarderemo, e quindi questo fa sì che di fatto la misura della distanza, diciamo, degli oggetti più distanti che noi osserviamo è un po' più grande, è più grande di questo 13.7 miliardi di anni luce. È un concetto piuttosto complicato, io devo dire che in realtà l'ho skippato, perché poi bisogna distinguere tra orizzonte degli eventi e orizzonte delle particelle, perché ci sono degli oggetti che non vedremo e degli eventi che riguardano questi oggetti che non vedremo, per cui è un po' complicato.
Però si muove, quindi
è molto, non è una cosa molto intuitiva, però è piuttosto divertente. C'è un articolo sulle scienze a cui, diciamo, ho un po' attinto per questo tipo, diciamo, queste poche considerazioni che ho fatto, e credo che valga la pena di leggerlo, è abbastanza ben spiegato. Ve lo suggerisco. Harrison, se non mi ricordo, mi dica.
Scusami, sempre sull'espansione, è accertato che è da sempre l'espansione, cioè le osservazioni confermano l'espansione da sempre, oppure noi lo possiamo dire solo perché...
Allora, adesso vediamo un attimo.
Cioè, non è detto che allora, prima fosse magari diversa?
No, diciamo, ci sono delle misure del tasso di espansione, ecco. Perché noi misuriamo, diciamo, la velocità di allontanamento delle galassie in funzione del tempo cosmico, e quindi lo possiamo vedere anche...
È esponenziale.
E adesso vediamo com'è. Adesso vediamo com'è. Avevo già perso. Ok, i fotoni quindi si spostano verso il rosso perché è lo spazio stesso attraverso il quale si spostano che in qualche modo si espande nel tempo. Quindi, come giustamente suggeriva uno di voi, pensate alle galassie piantate con degli spillini in questa griglia, non si spostano, è la griglia che cresce. Quindi le galassie non si muovono. E poi, se l'universo si espande, non è che per caso anche tutti gli oggetti che sono contenuti nell'universo si espandono? Come si potrebbe chiedere? Cioè, prima era così e dopo diventa così? No, neanche questo non è corretto. Vediamo se questa volta l'animazione funziona. No, bisogna stare attenti anche a questo, perché di fatto la situazione è invece prima e dopo, perché quello che succede è che nelle zone locali di alta densità in qualche modo funzionano come se fossero dei piccoli mini universo che si sono già distaccati dall'espansione di Hubble. Lì in quelle zone la gravità l'ha già avuta vita su questa forza che tendeva a far partire la griglia, e quindi lì la griglia resta fissa, e quindi prima è così e dopo è così, non si espandono. E quindi in queste zone si crea in qualche modo una situazione di equilibrio, quella che succede all'interno degli ammassi, nel gruppo locale di galassie. Quindi, diciamo, ci sono delle, il nostro sistema solare è in equilibrio, le stelle non è che si sta espandendo dentro, perché lì c'è tanta materia, ma la parte dell'universo è vuota, è quello che si espande. E quindi non si possa usare questa scusa, non possiamo usarla. Scusatemi, sono in ritardo, aspetta, l'universo si espande, invece questo non è possibile usarla. Ok, noi adesso con dei supercomputer riusciamo a calcolare quali sono le forze gravitazionali tra particelle che sono inizialmente distribuite in un modo che è soltanto un po' disomogeneo, quelle 10 parti su un milione di cui vi parlavo prima. E questa, vediamo se riesco a far partire, che ho trovato questa simulazione, che mi ha dato un collega, è un'idea, quindi le particelle sono solo inizialmente poco disomogenee, ma che cosa succede? Basta che ci siano dei semi di disomogeneità, la materia va a collassare, chi è ricco diventa più ricco e chi è povero diventa più povero, neanche nell'universo, nel senso che le zone che sono dense attirano a sé materie e in qualche modo diventano più dense ancora, le zone che sono meno dense man mano si vanno spopolando. E quindi si creano le strutture che vediamo, gli ammassi di galassie, le galassie e via dicendo. Qui c'è un'altra simulazione che vi volevo mostrare, qui invece è mostrata in coordinate come se avessimo presi e tenuti fissi la famosa griglia. Quindi qui non vediamo l'universo che cresce, siamo messi in una griglia di coordinate che assumiamo costante per far vedere bene come, se volete, le zone più ricche si condensano su se stesse e si creano dei vuoti invece. E questa è la distribuzione che noi osserviamo oggi delle galassie, delle distribuzioni filamentari delle galassie. Quindi riusciamo, se volete, anche a riprodurre qual è la forma della distribuzione delle galassie, così come la osserviamo oggi, a partire da quello che osserviamo della radiazione di fondo cosmica nel momento in cui ci si mettono tutti i corretti ingredienti. E quali sono i corretti ingredienti? Adesso li vediamo, però giusto per avere un'idea della scala dei tempi, se il tempo che è trascorso a partire dal Big Bang, che sono questi 13.7-13.8 miliardi di anni, e se questi corrispondessero ipoteticamente a una persona di circa 80 anni, le prime galassie si sono formate quando l'universo aveva circa un miliardo di anni, che corrispondono all'età, all'infanzia. Le cosiddette prima popolazione, prima di stelle che si è formata, la Pop 3 Stars si chiamano, si sono formate circa 200 milioni di anni dopo il Big Bang, e quindi quando questa ipotetica persona che adesso ha circa 80-90 anni aveva soltanto un anno o poco più. E quello che noi osserviamo nella radiazione cosmica di fondo è veramente l'universo nella sua infanzia, perché corrisponde a circa 380.000 anni, che corrisponde a un bambino di 19 ore circa, quindi proprio appena nato. E quindi questo vi dà un po' su scala umana le disumane scale dei tempi cosmici. Allora, alcune domande che sono aperte, ma queste qui, diciamo, eventualmente le lasciamo poi per una ulteriore conferenza, e forse qualcosa ve l'ha già detto. Qual è il futuro di un universo e come procede l'espansione? Che era la domanda che mi era stata fatta. L'energia oscura, la solita Vader che si cita sempre. Che cos'è che vi voglio far vedere? Vi voglio far vedere veramente rapidamente il cosiddetto, si chiama tira e molla cosmico, osservato dal telescopio spaziale Hubble. Questa è veramente stata una sorpresa. Alla fine degli anni 90 si andò appunto per fare queste misure di variazione dell'accelerazione, quindi come cambia, misurando le velocità appunto di recessione, come cambiano in funzione della distanza e così via. E sorpresa sorpresa, si scoprì che le supernove più distanti, invece di mostrare, diciamo, un'accelerazione che andava via via rispetto a noi decelerando in qualche modo, o via che noi rispetto ad esse stessimo decelerando, si è scoperto che invece noi siamo in un momento di accelerazione dell'espansione rispetto a queste supernove. E quindi è una cosa strabiliante, no? Perché tutti i modelli dicevano: ok, ogni volta che c'è della materia va a rallentare, quindi o rallenta abbastanza da fermarsi, o rallenta, rallenta un poco e continua però a espandersi, però rallentamento deve esserci. Invece qua si è scoperto che c'è dell'accelerazione, e qui è rientrata appunto la famosa costante cosmologica lambda, rimessa adesso sotto altra forma, ovviamente, e con un'altra, ben altre giustificazioni. E quindi questo lo possiamo vedere in maniera molto intuitiva, ma secondo me è molto bella, questa diagramma del tira e molla. Che cosa succede? Allora, all'inizio ci sono, se volete, le uniche forze che agiscono sono questa molla. La molla è quella della gravità, che tende a contrastare l'espansione. Quindi diciamo, la molla... Ops. Ah, scusate, forse è il cerchietto? Allora, scusate, perché hanno messo il cerchietto, pardon, come non detto. Credevo che fosse una molla che, di quelle che tende a fare. E invece c'è un cerchio che tiene stretto, scusate. Allora, la dark matter e la materia ordinaria è un cerchio che cerca, diciamo, di contrastare l'espansione. Quindi l'universo si espande nonostante ci sia questo elastico attorno a sé che tende invece a comprimerlo. Ma dentro l'universo c'è anche una molla. E questa molla è una molla che è fornita da quella che noi chiamiamo dark energy, che è, se volete, una forza che agisce al contrario. Laddove questo elasticone tende a tenere l'universo chiuso e a richiuderlo, e della materia, c'è questa molla che invece cerca di aprirlo, e quindi agisce in modo da contrastare l'espansione. E la cosa curiosa è che laddove la molla non aveva molto effetto nei momenti iniziali, tant'è vero che l'espansione procede inizialmente in maniera decelerata, è solo adesso che l'universo comincia ad accelerare l'espansione. E l'idea è che probabilmente è una forma di energia che c'è nel vuoto, che nel momento in cui il vuoto comincia a essere una componente fondamentale nell'universo, nel senso che ci sono molte zone in cui le galassie, la densità di materia è molto bassa, questa, diciamo, nuovo tipo di forza si fa sentire. L'analogia che di solito si suggerisce è un party d'estate in mezzo a un prato. Quando ci sono molti partecipanti e c'è molta gente, una densità di persone, non si sente niente se non le persone che chiacchierano, che sarebbe la gravità. Quando le persone via via si allontanano, perché il party si va rarefacendo, come l'universo, comincia a emergere il suono dei grilli. Allora il concetto è che quando c'è meno materia, la densità di materia si abbassa, emerge, diciamo, quest'altro contributo nell'universo che c'è sempre stato, ma non si sentiva perché era la materia a vincere, perché c'era tanta materia, densità di materia. E quindi in questa lotta tira e molla tra la materia e questa energia oscura, è adesso che è arrivato il momento per l'energia oscura di farsi sentire. E anche questo, se volete, è ancora un altro tipo di cosa. Qui invece è la materia che ha la molla, l'energia oscura sono dei palloncini, va bene, insomma ci sono 100.000 cose. Quello che diciamo è che nuovo modello, l'espansione è decelerata nel passato, ma adesso sta accelerando, e quindi adesso si tratta di capire che cos'è questa energia oscura, quali sono i suoi contributi, che cosa veramente significa, e B, qual è il futuro proprio dell'universo. Andrà accelerando sempre più rapidamente? Non si sa.
Scusi un attimo. In questo diagramma l'origine del tempo è messa dove? A 13,7?
Okay, sì. Diciamo, se volete, quello che noi sappiamo adesso del coso è che da questo coso qui adesso sono 13,7 miliardi di anni. Non è che c'è un'origine, sono grafici così, come dire.
Perché, allora, la domanda è questa. Facendo uno su H0, sì. Supponiamo che sia una retta, che passa per l'origine, cioè... L'origine l'abbiamo messa lì dove la retta doveva passare.
No, questo 13,7 miliardi di anni non è da qui, è da qui. Integrando il tempo che è passato, considerando l'espansione e tutto quanto, no? Diciamo, è il tempo corretto per tutti gli effetti che ci sono, non è uno su H0, 13,7 miliardi di anni.
È una retta un po' ondulata.
Non, è questa curva di fatto, con dentro, sì, quella curva lì, diciamo.
Bella curvatura,
insomma. Sì, diciamo, insomma. Questa curvatura esatta.
Quindi dobbiamo rivedere di nuovo la data di nascita dell'universo?
No, 13,7 miliardi di anni fa. È questa qui. Quella, diciamo, è il tempo che c'è dal Big Bang a oggi, in qualche modo.
Come facciamo a essere sicuri che sia 13,7 miliardi di anni? Se l'abbiamo dedotto andando all'indietro da una retta?
No, non l'abbiamo dedotto andando indietro da una retta. Noi, diciamo, abbiamo in qualche modo fatto... Allora, se volete, potete vedere come un problema che ha tante variabili libere, quanto c'è di materia oscura, quanto c'è di materia luminosa, quanto c'è di dark matter, che è un'altra componente, quali sono i tempi scala. Ci sono tante, diciamo, variabili libere. È un calcolo molto complicato. Però, siccome abbiamo delle condizioni al contorno, perché abbiamo la rugosità della la fluttuazione di fondo cosmica, sappiamo come sono le galassie adesso distribuite, qual è la loro struttura filamentaria, quali sono i contrasti di densità, quanto grandi sono tipicamente i vuoti, i pieni, com'è la materia luminosa, quanta materia oscura c'è, quindi tante variabili le sappiamo. E noi riusciamo a ricostruire, a partire da questa radiazione di fondo cosmica, arrivando fino ad oggi, la struttura filamentaria delle galassie, mettendoci questo intervallo di tempo. Possiamo vederla così, mettendo dentro, fattorizzando dentro il tipo di espansione e tutto quanto. Quindi, diciamo, è un modello molto complesso, nel senso che abbiamo tante variabili, ma anche tanti constraint, chiamiamoli osservativi, tanti vincoli, perché abbiamo, no, innanzitutto, come tutto il cielo attorno a noi, alla bellezza di 380.000 anni dopo il Big Bang. Poi sappiamo anche come sono distribuite le galassie oggi, quindi quali sono le loro fluttuazioni, lo spettro di potenza, si chiama tante cose e così via. Sappiamo quali sono i contributi di materia, e quindi se volete, in qualche modo, non so se ce l'ho la diapositiva, diciamo, se volete in qualche modo, non mi ricordo se ho messo la diapositiva o meno, ma di solito una bella analogia che si fa è che la forma della radiazione di fondo cosmico è come l'impronta digitale dell'universo, nel senso che in qualche modo si riesce poi a ricostruire quasi tutto a partire da quelle condizioni iniziali. Quindi noi adesso abbiamo in mano un modello di universo che ci dice, mettendo dentro tot di materia oscura, tot di dark energy, tot di dark di materia barionica, mettendoci dentro tutto questo tempo, mettendoci dentro certi contrasti di densità, mettendoci dentro tante, vengono le galassie come le osserviamo adesso. Quindi, diciamo, abbiamo un'idea abbastanza completa, un modello che è abbastanza soddisfacente, a parte alcune piccole cose che adesso vi mostrerò. Quali sono le componenti che bisogna mettere nell'universo per riuscire a formare le galassie come si noi le conosciamo. Che cosa c'è oltre alla materia che conosciamo? La composizione dell'universo, questo è leggermente vecchio perché adesso i risultati di Planck hanno leggermente cambiato questo grafico, ma in realtà quello che mi interessa farvi notare è che nell'universo c'è circa il 75% di questa benedetta dark energy, di cui noi sappiamo molto poco, un 22% di dark energy, di cui ancora si discute che cosa sia, un 3.6% di materia intergalattica, quindi gas diffuso, e soltanto lo 0.4% di stelle, che sono, diciamo, poi quindi siamo una componente minoritaria, come se non bastasse. E un'analogia che può far ricordare questi numeri è che, diciamo, se volete, la materia luminosa, le stelle sono come le luci che punteggiano il globo terrestre, naturalmente hanno un'idea molto sbagliata di qual è, di come è distribuita la materia veramente. E se si vedesse tutto, invece si scopre che c'è la cosiddetta dark matter, che è quella che tiene insieme queste luci, perché è quella dove stanno sopra le luci, ma soprattutto c'è una parte, circa il 75% di dark energy, e i rapporti casualmente sono abbastanza simili a quelli dei numeri che vi ho citato prima. Quindi noi conosciamo, se vediamo soltanto le luci, e pretendiamo di in qualche modo estrapolare che cos'è tutto il resto. E poi che cosa c'è prima del Big Bang? Ma a questo punto arriviamo a questa vignetta, siamo arrivati alle meraviglie della fisica, perché veramente sono discussioni molto complicate, e se volete anche in qualche modo, anche se oggi come oggi sembra che alcune teorie potrebbero avere dei risvolti osservativi, tra cui la detezione di onde gravitazionali e così via, però veramente sono cose appunto di quel genere. Benvenuti alle meraviglie della fisica. Ok, quindi a questo punto dice, cavoli, riusciamo a riscrivere l'evoluzione dell'universo dall'età di Planck a oggi, quindi siamo arrivati, e per giunta siamo in grado di simulare e così via. Quindi in effetti, insomma, uno si potrebbe sentire molto fiero e molto contento, ecco, di quello che è riuscita a fare la fisica oggi. Naturalmente bisogna ricordarsi, e questo lo dico sempre al finale di tutte le lezioni, quindi mi scuso se a ognuno ripropongo sempre lo stesso finale, ma mi sembra che sia una cosa che va sempre ricordata. Lord Kelvin, alla fine del Novecento, alla fine dell'Ottocento, scusate, nel Novecento diede un... Lord Kelvin, fisico, uno dei più famosi, diciamo, della sua epoca, diede questo, intanto si dice che quando gli studenti andavano da lui a chiedergli se potevano studiare con lui la fisica, diceva no, andate a studiare qualcos'altro, che la fisica oramai sappiamo tutto quello che c'è da sapere. E infatti, a conferma di questo, in uno discorso che diede alla Royal Science Society o Astronomical Society, non mi ricordo, una di queste, diciamo, entità importanti in Inghilterra, disse che la bellezza e la chiarezza della scienza fisica è offuscata soltanto da due piccoli dettagli. Quindi noi siamo a posto, abbiamo tutto quanto chiaro, tranne questi due dettagli. Ed è curioso ricordarsi che dopo 5, dopo 10, 15 anni arrivano fuori la relatività generale, la relatività ristretta e la meccanica quantistica. Quindi laddove Kelvin pensava che ormai si sapesse tutto, e con la meccanica classica si era spiegato praticamente tutto tranne qualche minimo dettaglio, le rivoluzioni sono sempre dietro l'angolo. E magari può essere interessante, a proposito, ricordare i risultati del satellite Planck, che dico molto rapidissimamente, hanno di nuovo rimisurato questa benedetta microrugosità della radiazione di fondo cosmica, ne hanno fatto quello che si definisce lo spettro di potenze, che vuol dire come su diverse scale sono grandi le fluttuazioni che osserviamo. E la cosa curiosa è che su queste scale, che sono le scale angolari più grandi, quindi parliamo dei 90 gradi, sembra esserci forse un eccesso di variazione. Diciamo, guardate questi punti, i punti rossi sono le osservazioni, e la linea verde che ci passa dentro è la predizione della teoria, cioè sono indistinguibili, capito, a tutte le scale, eccetto qui. Eccetto qui, diciamo, c'è questo plot che dovrebbe mostrare un pochettino meglio, sembra che ci sia come una piccola asimmetria, diciamo, nell'universo, perché c'è una parte leggermente più calda, forse una parte leggermente più fredda, ci sono delle strutture su grande scala che non ci si aspetterebbe. E quindi, voglio dire, magari anche noi siamo alla vigilia di qualcosa di meraviglioso che dovremmo scoprire e pensiamo di essere già tranquilli, possiamo andare a cambiare mestiere, di solito non succede. Ok, con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.